Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Tre minuti con Peter Zaremba and the Love Delegation che bussano alla vostra porta insieme al demone del tardi. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua. Benvenuti, bentornati anche oggi nella seconda puntata dell'anno, sempre inesorabilmente stretti nella solita tenaglia narrativa Covid ed elezione del capo dello Stato. Elezione del capo dello Stato e Covid, cambia l'ordine degli addendi ma non cambia il risultato. Mannaggia, ci vorrebbe proprio un exit strategy anche blanda, una semplice variazione sul tema, che ne so, la pertosse e l'elezione di Miss Universo. Solo che sulla pertosse rischia di saltare fuori comunque un confronto tra Bassetti e Capezzone, e per quanto riguarda l'elezione di Miss Universo c'è la seria possibilità che anche lì partecipi Berlusconi per farsi eleggere, un Berlusconi con le tette, così come evocava tanti anni fa Enzo Biagi. A proposito di seni, consentitemi di introdurre l'argomento, ma giusto per dire come sono cambiati ormai i riferimenti in tempo di pandemia, scriveva impeccabilmente ieri un utente su Twitter che è cambiato proprio anche la misura, il riferimento simbolico, tanto che oggi si suole dire che il seno perfetto è quello che entra in una mascherina FFP2, ma lasciamo per un attimo da parte almeno la pandemia e teniamoci le gioie, le soddisfazioni, le emozioni, le sorprese che arrivano dall'elezione più pazza del mondo, quella che porterà a breve al Quirinale, perché il colpo di scena di oggi è che lui è tornato, lui Mattarella. Il filmone di oggi potrebbe intitolarsi Sergio, la clonazione, perché ci sarebbe un piano, addirittura un piano segreto per il Mattarella bis. L'occasione della prorogazio, che era stata evocata ieri sulle colonne della Stampa da Marcello Sorgi, oggi sembra trovare concretizzazione, e c'è Enrico Letta che vuole fortissimamente, vuole a questo punto il bis di Sergio Mattarella, e sembra che Letta stia facendo qualunque cosa sia nelle sue possibilità per riuscire a convincere il presidente a restare. Gli ha promesso di mandargli suo nipote a risintonizzargli tutti i giorni i canali del digitale terrestre, gli ha promesso una collezione di francobolli del Risorgimento, gli ha promesso una deroga costituzionale per poter andare a giocare a bocce il martedì e il venerdì sempre, anche se dovessero arrivare in visita ufficiali i G20 tutti insieme, gli ha promesso Cannavacciuolo per cucinargli la pastina tutte le sere al Quirinale, gli ha promesso una foto autografata di Brigitte Bardot, che sostiene di aver incontrato una volta in Rue de Rivoli durante il suo esilio parigino, gli ha promesso di sostituire le celebrazioni del 2 giugno e l'inaugurazione dell'anno giudiziario con due tornei di burraco e scopadassi, gli ha promesso anche di rimandare in onda per tutto il prossimo settennato il discorso di fine anno registrato nel 2019, così a San Silvestro Mattarella può andare a letto presto. Insomma, gli sta promettendo tutto quello che è in suo potere, gli ha pure regalato un manuale revisionato da Aranzulla con i 10 trucchi per non cadere nella trappola delle truffe online. Attento Sergio, ricordati sempre di non cliccare, perché non sei tu nel video, capito? Non sei tu nel video, è una truffa. Ma Mattarella, pur lusingato, pare comunque irremovibile. Al momento è in modalità fantozzi alla vigilia della Coppa Cobra, risponde al telefono con accento svedese fingendo di essere Pernilla, la giovane colf venuta da Göteborg. Signor Sergio, stare riposando. Tanto che Letta sta pensando, suo malgrado, di appendere la cornetta al chiodo e di mandare Salvini a citofonare, perché il piano sarebbe proprio di far giocare a Salvini la carta del Mattarella bis, di assegnare a lui il ruolo del kingmaker, rifilandogli così la patata bollente, col rischio che, conoscendolo, Salvini la patata bollente se la magni con un litro di ketchup. Salvini che intanto sta guardando al rimpasto di governo, e dopo il governo dei migliori lancia il governo degli ancora più migliori, un governo con dentro tutti, ma proprio tutti i big dei partiti, praticamente la versione padana degli Avengers, con Toti al posto di Capitan America e Calderoli col martello di Thor. Non è chiaro il contesto, tranquilli perché dopo lo spieghiamo. Chi invece è aggrappato, aggrappatissimo al telefono più del ballerino della team, è Silvio Berlusconi, che sta facendo più chiamate di un call center di Tirana, proponendo offerte che tutte insieme potrebbero assommare il PIL dell'Albania. È la cosiddetta, la chiamano così, strategia dello scoiattolo, forse perché in Parlamento è pieno di chip e chop alla ricerca di tante ghiande prima del letargo. Ma comunque andiamo subito a vedere che qual è il piano segreto di cui oggi si scrive per riportare, per mantenere, per non lasciare andare Mattarella via dal Quirinale. Allora eccoci qua, pagina 7 della stampa di oggi, Mattarella bis, il piano segreto. Oh, perfetto, siamo già in modalità locandina. Autrice del pezzo, Annalisa Cuzzocrea, che la racconta così: un pezzo di centrosinistra continua ad essere convinto che in questa fase la soluzione migliore sia ancora la permanenza al Colle di Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha fatto smentire a più riprese la sola possibilità. Eppure c'è un piano trasversale che va in quella direzione, con uno schema nuovo: il tentativo di convincere Matteo Salvini a farsi portavoce dell'appello. Non è dal centrosinistra che deve levarsi la prima voce, anche per questo hanno dato fastidio le uscite dei senatori del Movimento 5 Stelle e dei giovani turchi Dem. A fare il primo passo, a dire a Mattarella resta, dovrebbe essere proprio il leader della Lega, cercando di portarsi dietro il centrodestra o quantomeno Silvio Berlusconi, una volta certificato che non ha i numeri per prevalere nonostante gli strenui tentativi delle ultime settimane. Di questa eventualità Letta ha parlato nelle ultime ore con un ex segretario centrista e ieri sera di martedì ha detto chiaro che certo, se la persona che unisce tutti fosse Mattarella sarebbe il massimo, ripetendo a microfoni spenti ma con un sorriso, non credo si convinca. Lo stesso scenario: la destra che si convince a fare un appello per la stabilità del quadro è stato presentato dal ministro del lavoro Orlando in un giro di incontri con rappresentanti diplomatici europei, facendo capire che qualcosa di più di un desiderio, più che un giro di incontri sembrerebbe quasi un road show, nulla a che vedere naturalmente con quello telefonico di Berlusconi che vedremo dopo. In ogni caso, spiega un ministro, dopo quello che Berlusconi ha fatto trapelare durante la conferenza stampa di Draghi, anche per lui la mossa più onorevole potrebbe essere andare su Mattarella, certificando l'impossibilità per questo Parlamento di eleggere un nuovo capo dello Stato. Insomma, quello di Salvini non dovrebbe essere per forza un parricidio, anche se il segretario leghista risulterebbe colui che dà le carte, il kingmaker dell'elezione più importante di tutti, in una parola il leader della coalizione. Avete capito come funziona il diabolico piano? Cioè sottrarre Berlusconi a un'eventuale sconfitta, qualora non riuscisse a ottenere tutti quanti i voti, consentirgli un'uscita onorevole, ripiegando non su un Draghi che lo scavalca e gli passa davanti, bensì sul proseguimento del settennato di Mattarella, e consentire a Salvini di fare il protagonista, dandogli la chance di essere lui a lanciare l'opzione. Giorgia Meloni continua, Annalisa Cuzzocrea continua a dire, lo ha fatto anche ieri sera a Rete4, che lei su quella strada però non è disposta ad andare, non si sente garantita da Mattarella, spiega chi ci ha parlato, e quindi ripete la conferma della Presidente della Repubblica uscente non può diventare una prassi, in riferimento naturalmente a Napolitano, che fu l'unico a essere scelto per un secondo mandato al Colle. Ma conosco i miei polli, dice la Meloni, so che cercheranno anche stavolta di usare i dati, la pandemia e i contagi per dire fermi tutti, non si deve muovere niente perché non si devono muovere loro. Fratelli d'Italia però ha un drappello di 37 deputati e 21 senatori, pochi, se il resto dei 1.900 grandi elettori fossero uniti potrebbe essere ininfluente anche per le intenzioni di Mattarella, almeno questo è quello che spera chi lavora a questo scenario, nel timore che non ci sia un piano B accettabile, che cioè la via per Draghi si sia fatta troppo stretta, che è poi, come dire, l'altro tema di questa fase della partita che si sta giocando, una via che sembrava spalancata e che improvvisamente si sta facendo piccina piccina. Nonostante, prosegue la Cuzzocrea, perfino ai ministri si è ormai arrivata la sensazione netta che la volontà del Presidente del Consiglio sia quella di cambiare ruolo e scena, dopo questi mesi alla guida di un governo complicato dalla stessa ampiezza della sua maggioranza. Si telefonano i ministri chiedendosi: allora hai mandato i curriculum? Pronto al trasloco? Si sentono in bilico, anche se i numeri che hanno scambiato con il ministro della Salute Roberto Speranza fanno davvero pensare che congelare il quadro attuale sia l'unica via possibile se alla fine della settimana prossima ci saranno 150 positivi tra i parlamentari e 300.000 a livello nazionale, dice uno dei giocatori di questa sciarada, ci saranno tutti i presupposti per invocare Mattarella e l'unità nazionale. Insomma, la prospettiva per chi punta sul Mattarella bis pare essere la strategia di Boris Johnson, ovvero organizzare una grande Covid party in Parlamento. Chi è che porta da bere? Mi raccomando, l'alcol portalo tu, se si contagiano tutti, gioco forza. A quel punto bisogna puntare sul Mattarella bis. A questo punto andiamo avanti, starà Salvini decidere. I puntieri di questi giorni freddi non sono troppo ottimisti, speravano nell'appoggio dei governatori leghisti del nord, ma per ora, facendo il punto tra di loro, Zaia, Fontana, Fedriga si sono detti mandiamo Draghi al governo. Non rimangono più tanti mesi davanti, il presidente del Consiglio ha dimostrato di saper dialogare con noi. Quanto a Silvio Berlusconi, non è che siamo noi a dirlo, il virgolettato attribuito ai governatori leghisti non ha i numeri davvero ed è escluso che li trovi. C'è poi un altro elemento che sempre secondo un ministro potrebbe spingere verso la stabilità: chiedere a Mattarella, come avevamo pensato fin dal primo momento, di restare fino alla fine dell'emergenza darebbe a tutti, per primo a Draghi, la speranza di poter ritentare tra un anno e mezzo, quando il quadro sarà più stabile. Il premier avrebbe il tempo di finire il lavoro, Salvini e il centrodestra possono sperare di avere numeri migliori dopo le prossime politiche. Dunque questo sarebbe lo scenario e questo il piano che possiamo sintetizzare con un orizzonte di stabilità mantenuta, un orizzonte a breve medio termine, un anno e mezzo, consentirebbe a Draghi di finire il lavoro al governo, di giocarsi la sua partita per il Quirinale un anno e mezzo dopo, consentirebbe anche alla destra di ricompattarsi e di giocarsi la sua partita politica più avanti, e al centro-sinistra invece di avere una soluzione adeguata in termini di aspettative. Ma come si diceva, come dire, un pezzo della partita viene messa in mano a Salvini, che sembrava come dire perimetrale rispetto ai giochi, giochi in cui paradossalmente, ma neanche tanto, molti dei principali leader della politica sono perimetrali di fatto. Il problema è che non si capisce a questo punto chi stia al centro del gioco. Ma di Salvini e dei timori che il centrodestra possa sbagliare il rigore o la mossa, scrive oggi Francesco Verderami sulle colonne del Corriere della Sera. Salvini dice alle orecchie che gli pulsano, cioè Berlusconi, che gli dice di voler dare ai miei nipoti un nonno presidente della Repubblica. C'è Letta che lo invita a scaricare il cavaliere e gli propone un patto per scegliere insieme ai grillini un candidato comune di suo gradimento al Quirinale. C'è Renzi che gli sussurra di puntare su Draghi per formare dopo un governo dei segretari. È dura, scrive Verderami, la vita di chi vuole essere il kingmaker del presidente della Repubblica e sa di giocarsi praticamente tutto in questa prova. Un passo falso e addio. Il leader della Lega, che si è dato come priorità la compattezza della coalizione, non deve fronteggiare solo gli avversari, deve fare i conti anche con gli alleati. Perché? Perché i centristi di Coraggio Italia sono pronti a presentare un documento sull'identikit del loro candidato ideale al Colle, dal quale emergerà che il profilo non è quello di Berlusconi, mentre i sovranisti di Fratelli d'Italia lo pungolano chiedendogli come fa a stare al governo con chi pone veti al fondatore del centrodestra. Nel marasma generale i suoi sherpa gli raccontano che un senatore del PD va in giro per Palazzo Madama sponsorizzando la candidatura di Casini, che poi è più o meno quanto fa da settimane a Montecitorio la grillina grande, considerata vicinissima a Di Maio, cioè al ministro degli esteri, che a Natale ha inviato una bottiglia di champagne all'ex presidente della Camera. Luigi non punta su Draghi, si interroga Salvini disorientato, tanto basta per convincerlo ulteriormente che è utile prendere tempo. E poi prosegue Verderami, il Covid è la variabile indipendente che Salvini è costretto a inserire in un'equazione già complicata. Mannaggia, Salvini alle prese con le equazioni. Perché che il virus, per il suo fattore numerico oggi indecifrabile, avrà un'incidenza politica, l'abbiamo visto nelle votazioni per il Quirinale. In più ci sono una serie di incognite, a cominciare dalla decisione di Berlusconi. Ora è chiaro che il leader della Lega deve mostrarsi allineato con il Cavaliere, perciò attende che l'alleato sciolga la riserva. Almeno su questo è d'accordo con la Meloni, con la quale ieri si è sentito dopo tanto tempo, e i due convengono che il presidente di Forza Italia dispone di un'altra arma che potrebbe usare se capisse di non avere i numeri per diventare capo dello Stato. Potrebbe lanciare lui un nome. È escluso che faccia un endorsement per un esponente del centrodestra. O c'è lui o non c'è nessuno, avviso uno dei capi dell'alleanza. E visto quello che dice in privato suo Amato e Casini, restano solo Draghi e Mattarella. E con questo torniamo al punto di partenza, ovvero o Berlusconi trova i voti, ma sembra difficile che li trovi nonostante le lusinghe, le offerte che tra poco vedremo, oppure per lui sarebbe certamente più onorevole Mattarella bis piuttosto che un Draghi che gli fa ombra. Ecco perché, chiude Verderami, Salvini non usa parole definitive sul Presidente della Repubblica e sul Premier. Per questo motivo ieri i dirigenti della Lega scommettevano sui due che vengono definite le uscite di emergenza. Che il capo del Carroccio non si fidi di Draghi è noto ai suoi deputati, tra i quali circola una battuta: se andasse al Quirinale poi non ci inviterebbe nemmeno per la festa del 2 giugno. Che la Meloni non si fidi completamente degli alleati è altrettanto noto, vista la condizione che ha posto all'ultima riunione: se stiamo uniti su Berlusconi dovremo muoverci insieme anche su altre ipotesi. Il centrodestra avrà pure la golden share sul Quirinale, ma se sbaglia la mossa non esisterà più dopo la quarta votazione. Ed è questo l'incubo di Salvini. Lasciamo gli incubi di Salvini invece per i sogni bagnati del Cavaliere, che, come dicevamo, sta facendo più telefonate di un call center di Tirana e delle telefonate di Berlusconi. Scrive oggi il Fatto Quotidiano, scrive anche Repubblica, pagina 3, nel pezzo firmato da Concetto Vecchio, perché accanto a Berlusconi non ci sarebbe la badante di turno, bensì Sgarbi. Le passo il presidente, Sgarbi con Berlusconi a caccia dei peones. Sul divano di Arcore Vittorio Sgarbi scorre l'agenda dello smartphone. Questo è incerto. Silvio, dunque, chiamiamolo. Compone il numero: caro onorevole, ho qui accanto a me il presidente Berlusconi che vorrebbe salutarla. E l'anima in pena, il grande elettore del gruppo misto, incerto su chi votare per il Colle, pensa: quando mi ricapita. Come sta? Lo avvolge Silvio Berlusconi. È proprio lui, in persona. In questo modo, in pochi giorni, Sgarbi e Berlusconi ne hanno interpellati 50, in buona parte esponenti senza bandiera, come l'ex grillina Bianca Laura Granato, che a ottobre vuole entrare in Senato priva di Green Pass e che probabilmente voterebbe Djokovic presidente della Repubblica, oppure il leghista sardo antipass Guido De Martini, oculista di Cagliari, che perciò è impossibilitato a venire a Roma il 24 gennaio. Per tutti Silvio ha una buona parola, e ci mancherebbe. Gli ho detto: dobbiamo chiamarli uno a uno, sono 1000 elettori, e come un piccolo paese la campagna si fa porta a porta, racconta Sgarbi. Chiamano fino a mezzanotte, l'effetto è psicologico, sono tutti lusingati, assicura il critico d'arte. Scusi Sgarbi, ma lei non era scettico sulla rinascita del Cavaliere? Lo spiegò proprio a Repubblica tempo fa. Sì, dice Sgarbi, ma poi mi ha chiamato: perché non vuoi sostenermi? E anche lui è caduto immediatamente nella lusinga del grande venditore. Sarà dura comunque arrivare ai fatidici 505 voti alla quarta votazione, quello che gli va sussurrando da tempo l'amico, e in questo momento mica tanto amico, Gianni Letta. Ma intanto comunque la caccia è iniziata. A Montecitorio fa un freddo cane, qui nessuno crede che Silvio ce la farà, anche se il Cavaliere va dicendo che ne ha convinti già un centinaio. Sgarbi assicura che il 90% dei grillini del gruppo misto non voterà mai per Draghi. In molti suppongono che i franchi tiratori nella Lega e in Fratelli d'Italia alla fine saranno più numerosi dei 101 di Prodi. E poi c'è, naturalmente, non poteva mancare Clemente Mastella, che ha una soluzione per ogni problema, elaborato un metodo fantastico per verificare che la fedeltà del voto dei gruppi del centrodestra, cioè timbrare i voti a seconda dei tre gruppi del centrodestra, come scrivendo sulla scheda Berlusconi Silvio, Silvio Berlusconi, Berlusconi Presidente, lo feci, spiega già per Franco Marini nel 2006, testimonia Mastella da Benevento, mentre sua moglie per riconoscenza in prima battuta voterà sicuramente per il Cavaliere. E poi, a proposito di grandi navigatori del mondo democristiano, eccolo qua anche Gianfranco Rotondi, uno degli artefici della campagna Silvio for President, che è convintissimo che i voti decisivi arriveranno dai delusi di PD e Movimento 5 Stelle, e spiega: è tutto un incrocio di odi, rancori, dispetti, da cui salteranno le schede necessarie alla quarta votazione. Silvio non deve fare niente, è quel che mi consigliò nel 1990 Don Leone, un parroco di Avellino che parlava col diavolo. Allora attenzione, che cosa gli consigliò nel 90 Don Leone, parroco di Avellino, a colloquio col demonio. In quel momento Rotondi si era messo in testa di sfidare Ciriaco De Mita, che allora era imbattibile. E allora Don Leone, dopo aver messo giù con il demonio, parla a Rotondi e gli dice: rimani fermo, non è l'amore che porta alla gloria, è l'odio che ti farà vincere. Gli odi sono sempre più forti. Tutti quelli che avevano preso in antipatia Ciriaco De Mita, dice Rotondi, votarono dunque per me. 30.000, il francotiratore del PD, manco alla moglie che osa Rotondi dirà mai che avrà scelto Silvio, lo farà per dispetto per la mancata ricandidatura. Mi creda. E con la profezia di Rotondi direi che possiamo essere giunti al termine della puntata di oggi di Quirinale, la serie, una puntata ricca di emozioni, come avete visto, e con un classico to be continued, per cui riprenderemo poi domani la questione. Da dove ripartire, visto che sono le 8:25? No, non fatemi ripartire dalla pandemia, rimaniamo in tema, perché mentre Salvini proponeva il governo degli Avengers, contestualmente rilanciava una delle sue grandi e classiche battaglie, ne scrive Mattia Feltri oggi nel Buongiorno sulla prima pagina della Stampa, un buongiorno intitolato Il Punturone. Il nostro adorabile Matteo Salvini ieri ha proposto la reintroduzione di che cosa? Della leva militare obbligatoria, ha postato una foto di alpini nelle nevi e ha detto: ecco che ci vorrebbe per i nostri ragazzi un po' di sana fatica, un po' di sano altruismo. Negli ultimi 10 anni Salvini ha proposto la reintroduzione della leva obbligatoria con periodicità quadrimestrale. Un ragazzaccio buca le gomme di una macchina, ci vorrebbe la leva obbligatoria. C'è la sfilata dei bersaglieri, ci vorrebbe la leva obbligatoria. Fumi uno spinello, ci vorrebbe la leva obbligatoria. Fosse per lui, Salvini obbligherebbe la gioventù alla naia per un periodo oscillante tra i 6 e i 12 mesi, dipende dall'estro del momento, di modo che imparasse, cito testualmente, che cos'è il rispetto, che cos'è il rispetto delle regole, che cos'è l'educazione, che cos'è l'educazione civica, che cos'è lo spirito di sacrificio, a schiarirsi le idee, a crescere, e già che c'è, a sparare, così i ladri ci pensano due volte a entrarti in casa e cala pure il crimine. L'ha detto, non me lo sono inventato. Fa un po' impressione un così nerboruto favore per l'obbligo militare e una così nerboruta contestualmente ostilità per l'obbligo vaccinale. Sarebbe bello chiederlo ai ragazzi: preferite la caserma o la siringa? Che poi io adoro, conclude Mattia Feltri, gli alpini, e all'ipotesi non mi opporrei più di tanto, ma chi gliela ricorda Salvini quella specie di punturona da mezzo litro che si infliggeva ai marmittoni, una polivalente da cavallo contro tifo A, tifo B, paratifo e tetano, a cui bisognerebbe aggiungere, suppongo, vista la vita in camerata, una bella dose obbligatoria di anti-Covid. E così il punto figurone di Salvini che torna a proporre la leva obbligatoria. Visto che abbiamo solamente un minuto e mezzo prima della conclusione della prima parte, e prima di affrontare altri argomenti, diamo velocemente una prima occhiata ai titoli di oggi, alle prime pagine dei giornali, visto che non l'abbiamo fatto. Siamo sulla Prima di Repubblica e in taglio alto c'è un ciao David. Sono tanti, tantissimi oggi i pezzi di ricordo dedicati alla scomparsa di David Sassoli. Sassoli, l'europeo gentile e tenace. Siamo sulla prima del Corriere della Sera. Ciao David, con una foto di David Sassoli che ha alle spalle la bandiera europea. Qui siamo sulla prima della Stampa, ma ripeto, i ricordi della storia e della figura di Sassoli li ritroviamo un po' dappertutto, e poi insieme i titoli che stanno o tendenzialmente sulla corsa al Quirinale oppure nuovamente sulla pandemia. Berlusconi a caccia di voti è il titolo che fa Repubblica. Il Corriere sceglie invece Omicron che corre, divisi sui dati, perché questo è il temone del giorno: dare i dati, sì, no, ogni quanto, quando, in che forma, eccetera eccetera. Nel frattempo, a proposito di pandemia e a proposito di dibattito sui dati, vale forse la pena fare una riflessione che riguarda non tanto i dati quanto le notizie che vengono date quotidianamente su pandemia, varianti, cure. Per esempio su Deltacron, ve la ricordate? La variante in arrivo da Cipro, quella terribile che combinava Omicron e Delta, benissimo, è la cosiddetta variante che non c'era, perché è stata già totalmente smentita e derubricata dopo essere stata messa in pagina per il consueto titolo horrorifico. A proposito di cose horror, sono già 28 secondi oltre la boa delle 8:30, quindi do subito la linea a Sara Milanese per i titoli del GR e poi torniamo con la seconda parte del Demone, riprendendo dalle prime pagine dei quotidiani di oggi.
So funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other sticker valentines, 'cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. Allison, I know this world is killing. Husband now, did you leave your pretty fingers lying in the wedding cake? You used to hold him right in your hand. I bet it took all he could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things that you say. Somebody better put out the big light, 'cause I can't stand to see you this way.
Le 8:38 minuti, rieccoci qua a cominciare la seconda parte del Demone di oggi con una delle canzoni più belle di Elvis Costello, forse una delle canzoni più belle degli anni 80, forse una delle canzoni più belle del repertorio pop anglosassone. Elvis Costello, che è il nostro artista della settimana, visto che ha pubblicato un nuovo album, e utilizzo, come dire, le ultime note di Ellison anche per ricordare chi ama Costello, che in quanto artista della settimana, sabato sera dalle 19:45 alle 21 gli dedicheremo un omaggio in musica con molte tra le canzoni più belle del suo repertorio. Ellison c'è sicuramente, ma poi ce ne saranno tante altre. Intanto torniamo sui temi che troviamo all'interno dei quotidiani di oggi del Quirinale alla Serie. Abbiamo già detto molto e tutto nella prima parte, resta poi l'altro grande tema, che è quello della pandemia. Anche oggi opinioni divergenti e scontri sulla comunicazione dei dati sul Covid, che è diventato con Omicron un'influenza oppure no. Il dato di fatto è che la pandemia è diventato un gigantesco cantiere intorno al quale milioni di umarel ogni giorno commentano i lavori. Intanto, per esempio, oggi Il Giorno titola: ha ragione la Spagna, basta tamponi. Il premier Sanchez, che dice: la letalità per i vaccinati è la stessa di quella delle influenze stagionali, stop a tracciamenti e quarantene. La via spagnola, che poi in realtà è la via sudafricana, il Sudafrica che per primo ha affrontato Omicron e per primo ha detto stop ai tracciamenti e alle quarantene. Sul tema si è aperto e si sta aprendo l'ennesimo dibattito. C'è già chi dice: facciamo come la Spagna, ma intanto uno dei leitmotiv del momento è: facciamo come l'Inghilterra. Come se l'Inghilterra fosse il luogo delle meraviglie in cui tutto resta sempre aperto. Forse non è esattamente così, e adesso lo vediamo, ma intanto pensare di fare come l'Inghilterra è oggettivamente impegnativo, perché fare come l'Inghilterra vorrebbe dire che Draghi organizza, come Boris Johnson, un Covid party chiedendo al gruppo di amici di portare l'alcol. Provate a immaginarvi il Covid party organizzato da Draghi. Temo che sia di una noia abissale. Ma al netto di questa difficoltà, si diceva: facciamo come l'Inghilterra per dire stop a qualunque tipo di restrizione. Allora vale la pena leggere quello che Giorgio Gilestro, neurobiologo, professore associato all'Imperial College di Londra, che abbiamo sentito sovente anche all'interno dei nostri giornali radio, ha voluto puntualizzare ieri su Twitter. Dice Gilestro: continua a leggere appelli accorati e opinionisti italiani che dicono basta, finiamola, facciamo come il Regno Unito. Che ne dicano, scrive Gilestro, in Inghilterra non ci siamo dimenticati del virus, si lavora da casa da circa un mese, esistono obblighi di mascherine nei negozi e a scuola, la mobilità ricreativa è inferiore a quella italiana, gli studenti devono fare due tamponi rapidi alla settimana, molte lezioni universitarie sono prevalentemente online. Quindi, se volete veramente prendere il Regno Unito come esempio, liberissimi, purché non passi quest'idea che qui sia Woodstock, perché non è affatto così. Togliete insomma quei fiori dai vostri cannoni. Così scrive Gilestro. Ma torniamo sulle prime pagine. Dicevamo molti pezzi di ricordo e di cordoglio dedicati alla memoria di David Sassoli, ma insieme anche pezzi dedicati allo sciacallaggio che si è messo in moto appena è arrivata la notizia della scomparsa di David Sassoli, tanto che il caffè di Massimo Gramellini quest'oggi sulla prima del Corriere della Sera è dedicato proprio al tema, si intitola David e i becchini. Giusto per capire di cosa si sta parlando, se a qualcuno fosse sfuggito, si è scatenata ovviamente una pazza e vergognosa ridda di ipotesi complottiste legate alla morte di Sassoli, primo fra tutti il professor Becchi, che su Twitter ha messo in dubbio la causa che ha portato al decesso di Sassoli, ipotizzando che ci potesse essere una relazione col fatto che era stato vaccinato. La tesi di Becchi e di tutti i complottisti della galassia Novax è: non ci hanno detto di che cosa è morto David Sassoli, e quindi ci nascondono qualcosa, e quindi potrebbe essere stato il vaccino, con la stessa logica, visto che non ci hanno ancora detto dopo 60 anni chi ha davvero ucciso Kennedy. Possiamo supporre che sia stata Pfizer a sparare una dose letale dal deposito dei libri. Cordoglio e sciacallaggio, dunque, che sono poi i due grandi filoni che, come sapete, fanno vivere i social network. Si scrive anche di scuola, ancora oggi, sulle prime pagine dei quotidiani. Scuola in assenza, titola il Manifesto. Tracciamento in tilt, mancanza di personale, distanziamento impossibile. La scuola combatte con le armi spuntate per rimanere aperta, come da proclami di Draghi e del ministro Bianchi. Ministro Bianchi che oggi è intervistato. Non credo che riusciremo a leggere l'intervista al ministro per questioni di tempo, però ve la segnalo, perché Bianchi è intervistato oggi sulle colonne della Stampa. Anche il Fatto Quotidiano apre polemicamente sul tema della scuola al CTS: mai discusso di obbligo e scuola, malumori, scienziati contro, smentiti Draghi e Locatelli. Così il Fatto. Mentre invece si ritorna sul tema del Presidente della Repubblica sulla Prima di Domani, i piani del PD 5 Stelle per costruire il Mattarella bis. Ci sono tanti polemiconi oggi sulle co-conduttrici di Amadeus a Sanremo, che sono tante e sono divise serata per serata. Qual è il nocciolo della polemica di oggi? Le donne a Sanremo, scrive Silvia Fumarola sulla prima pagina di Repubblica, sono il manifesto del super corretto. Non ci dedichiamo tanto a questo tema, bensì torniamo sulla prima del Manifesto, perché è l'unico giornale che oggi dà spazio a due questioni che riguardano il mondo del lavoro. Sto scandendo le parole perché, come mi capita sovente, mi scompare come per magia il giornale da sotto gli occhi. E allora, vabbè, alle notizie del Manifesto e al mondo del lavoro ci torniamo necessariamente tra poco, appena ritrovo il giornale. Dopodiché, un bel mistero, era qua, l'ho letto poco fa e improvvisamente non c'è più, puff. Allora vado sulla prima del Sole 24 Ore, che oggi titola su un nuovo orizzonte dei rincari, perché attenzione, dopo i rincari riguardano l'energia, e rincari è un eufemismo, sta per arrivare anche il rincaro sulla pasta, e alla faccia del rincaro si stima un 38% in più per il costo della pasta, anche in questo caso legato all'aumento del prezzo dell'energia, anche all'aumento dei listini di grano e di semola. Naturalmente dovrebbero aumentare tutte le tipologie di pasta, tranne le penne lisce, che non dovrebbero subire il rischio dell'aumento della domanda e dei costi di produzione. Torno però intanto, il Manifesto scomparso, questo è veramente un mistero pazzesco. Se magari qualcuno mi sta sentendo in redazione e mi vuole portare un'altra copia, ne sarei felice. Ma dicevo, intanto torno sulla prima pagina della Stampa, che oggi mette in prima una fotografia. È una fotografia inquietante, quella svastica sulla bara a Roma. Di che cosa si sta parlando? Di un funerale di una militante di Forza Nuova. Intanto grazie a Lorenzo Ghidini che mi ha portato un'altra copia del Manifesto. Il funerale che si è svolto a Roma di una militante di Forza Nuova, e l'immagine è quella di una bara avvolta da una bandiera con la svastica nazista, circondata da un gruppo di militanti di estrema destra schierati con il braccio alzato per il saluto fascista. Attorno a quella bara, scrive Grazia Longo sulla Stampa, si è ricompattato ciò che resta del movimento decapitato con l'arresto dei suoi fondatori Roberto Fiore e Giuliano Castellino per l'invasione alla CGIL dello scorso ottobre. sul sagrato della chiesa di Santa Lucia, poco distante dal Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio a Roma, c'erano anche tanti esponenti di altre forze di estrema destra, da tempo sotto la lente di ingrandimento della Digos e del nucleo informativo dei carabinieri, a omaggiare con il saluto fascista la salma avvolta da quella bandiera con la svastica. C'era anche Vincenzo Nardulli, figura storica della destra romana, ex di Avanguardia Nazionale, movimento politico dichiarato illegale, sciolto in passato, ora esponente di Comunità d'Avanguardia. Tra gli irriducibili di Forza Nuova invece era presente Stefano Schiavulli, braccio destro di Castellino, molto attivo e sempre in prima linea. Non mancavano neppure militanti della Rete dei Patrioti, nata da una costola di Forza Nuova e di Magnitudo, movimento romano vicino ad ambienti neofascisti. Grazia Longo segnala poi nel pezzo la presa di distanza da parte dei parenti della vittima e anche della parrocchia di Santa Lucia e del vicariato di Roma, che hanno condannato l'episodio, ma alla Svastica Quotidiana, la chiama così, dedica la propria maca di oggi Michele Serra. Il funerale nazista a Roma, quartiere Prati, scrive Serra, ci dice qualcosa di incontrovertibile e di orribile. Ci dice che una giovane donna italiana nell'anno 2022 viene salutata dai suoi amici nel segno dello sterminio, che quel segno sia conosciuto nel suo significato pieno, sterminio da chi lo onora, oppure per ignoranza, per coglioneria, i due grandi motori della tragedia umana. Chi lo ha imposto su quella barra non sappia o non voglia sapere e creda che quella bandiera sia come tante altre o migliore delle altre, non cambia molto. La svastica ha comunque vinto la sua lunga guerra carsica, e in mezzo a noi, sui muri, nelle curve degli stadi, tatuata su avambracci di nostri simili. E questo, italiani brava gente, sappiatelo, accade da noi più che nel resto d'Europa, con l'eccezione di qualche paese dell'est di scadente tradizione democratica. Siamo i più fascisti e i più nazisti d'Europa, anche per demerito di una destra piccina, ipocrita e ignorante, incapace di fare i conti con la propria storia. O vi risulta che qualcuno a destra, a parte sparuti esempi, nutra qualche preoccupazione in merito al nuovo fascismo? Che il vettore della svastica romana e di tutte le altre sia la morte della pietà oppure la morte dell'intelligenza, prosegue Serra, è irrilevante, è comunque accaduto, è già accaduto. Non stiamo facendo i conti con un pericolo, stiamo facendo i conti con una realtà. Così Michele Serra nella sua amaca. Serra che poi conclude con una domanda, ovvero: vogliamo lasciare sola a fremere di rabbia e di paura la comunità ebraica, oppure vogliamo dire e fare qualcosa? Attoniti per il primato del neonazismo nel paese, potremmo anche consolarci col fatto che in Italia siamo i primi ad aver visto risorgere il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. Peccato che non sia esattamente quel comitato là, bensì l'orizzonte e lo status che si è autoattribuito il movimento Novax e No Green Pass. Lo ha fatto il professor Mattei il 9 gennaio scorso a Torino, e nel corso del suo discorso Mattei ha citato anche Giovanni Pesce, partigiano politico italiano che venne esiliato a Ventotene, che combatté nelle brigate internazionali durante la guerra civile spagnola, una figura di spicco della resistenza in Italia. E proprio oggi sulle colonne della Stampa la figlia di Giovanni Pesce, Tiziana Pesce, scrive una lettera al professor Mattei e gli dice: egregio professor Mattei, sono la figlia di Giovanni Pesce e ho ascoltato il suo comizio a Torino del 9 gennaio scorso in occasione della manifestazione da lei promossa. Nella prima parte della lettera Tiziana Pesce fa una puntualizzazione rispetto ad alcuni riferimenti sbagliati che Mattei ha fatto a proposito della figura di suo padre, e poi gli dice: mi permetto di dirle che non è accettabile neppure lontanamente e da nessun punto di vista alcun paragone tra i protagonisti della lotta di liberazione dal nazifascismo e l'attuale movimento di contestazione alla politica italiana di questi due anni nel contrasto alla pandemia. Certamente molti problemi per la democrazia del giorno d'oggi sono stati messi in luce dalla crisi pandemica e molti altri assai probabilmente verranno fuori in futuro, ma è storicamente, politicamente storicamente, culturalmente e per quanto riguarda la memoria di mio padre, personalmente offensivo sentire paragonare la sua vita, la sua politica, la sua lotta per la libertà alle prospettive conclamate, nuovi CLN, su via un po' di verecondia, di un movimento scomposto, confuso e facilmente strumentalizzabile che, se non fosse per la gravità delle affermazioni storiche, tanto più gravi se proferite da uomini per professione colti, potrebbe essere relegato a tristissimo folklore. La libertà di parola è di tutti, conclude Tiziana Pesce, ma la invito, poiché di questa parola possiede e conosce il significato, a usarla in modo rispettoso della storia delle persone. Spero allora che non vorrà mai più associare il nome di mio padre alle idee del movimento da lei guidato, e aggiungo, soltanto per chiudere in serenità, che mio padre, a sentire tali paragoni, dopo un'iniziale arrabbiatura, sono certa che vi avrebbe seppellito con una risata, probabilmente mentre andava a vaccinarsi, mi creda. Firmato Tiziana Pesce. Questa è la lettera che la figlia di Giovanni Pesce ha scritto a Ugo Mattei, neoproclamato portavoce del Comitato di Liberazione Nazionale Novax e Green Pass. Abbiamo ancora qualche minuto e anche per rendere omaggio e onore alla Ghidini che mi ha portato di nuovo in studio il Manifesto Perduto, dicevo che il Manifesto è l'unico giornale che oggi in prima pagina mette due temi legati al lavoro. Il primo ha come cornice la crisi dell'automotive. Stellantis in ritirata, mobilitazione FIOM. I dati FIOM confermano quelli della FIM CISL: nel 2021 cassa integrazione raddoppiata negli stabilimenti Stellantis rispetto al 2019, produzione in calo del 30% a Melfi. I metallurgici della CGL lanciano la campagna Safety Car, assemblee in vista della mobilitazione nazionale. Poi ci sono i lavoratori di Air Italy in corteo a Roma. Sono saliti di nuovo a Roma i lavoratori Air Italy, in 200 hanno tenuto un corteo dal Colosseo a Piazza Santi Apostoli per protestare contro le 1320 lettere di licenziamento e chiedere al governo un decreto urgente per avere almeno altri 12 mesi di cassa integrazione, lo stesso provvedimento che si ipotizza per i lavoratori del turismo. Vogliamo essere trattati come Alitalia, hanno spiegato mentre urlavano cori contro Draghi. Si attende una convocazione anche per Regione Sardegna e Lombardia. Prima del Manifesto anche le notizie che arrivano dal Kazakistan, e a proposito di quello che accade in Kazakistan vi suggerisco il reportage dell'inviato di Repubblica Fabio Tonacci, che è stato ad Almaty in fila davanti agli obitori, perché si stanno contando a decine, a centinaia le vittime del tentativo di rivolta che c'è stato in Kazakistan. La paura dei kazaki nelle vie di Almaty, ferite dalla rivolta, il municipio è stato sventrato, racconta Tonacci, è dato alle fiamme, i bancomat sono stati divelti, le vetrine frantumate, la città è stata lasciata in preda alla violenza. Intanto è stato nominato un nuovo premier, Nazarbayev, verso l'esilio, su Repubblica anche un pezzo firmato da Antonello Guerrera sulle aziende quotate in borsa e gli immobili, così l'elite di Nur Sultan investe nella City, a proposito, come dire, del profilo finanziario ed economico che sta dietro alle relazioni pericolose tra i mercati finanziari e dittature dell'Asia centrale. Andiamo sulla prima del Messaggero, siamo praticamente alla fine, che è l'unico giornale che apre sul piano Carfagna, che sta sul tavolo di Bruxelles, piano Carfagna finalizzato al taglio del costo del lavoro e legato agli investimenti green e digitali, centro-sud, aiuti strutturali, voucher, assunzioni per le aziende in crisi. Sul Messaggero si torna anche sul tema dei vaccini a scuola, elezioni fino a luglio per salvare l'anno, il piano del ministero per accelerare sulle dosi ai bambini e recuperare le ore di lezioni perse. Direi che siamo arrivati ormai, ahimè, alla fine della puntata, e allora come dire, mi faccio da parte per consentire a Prisma di andare in onda in perfetto orario, anche per ringraziare dei servigi della puntata di oggi. Adesso mi dedico al grande mistero della scomparsa in studio della copia del manifesto, e quindi con un enigma fantasmatico. Vi ringrazio per essere stati ancora una volta con noi. Rimanete qui con i programmi di Radio Popolare. Tra poco Prisma con il Demone. Ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 8 in punto. Ciao ciao.